Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Chiederemo tutti insieme oggi nella colletta, nella preghiera che sta all'inizio dell'Eucarestia e che reciteremo fra poco, chiederemo il dono di crescere, poter crescere nella conoscenza del mistero di Cristo. Lo faremo attraverso le letture che ci vengono proposte, attraverso la liturgia di oggi, ma lo vogliamo fare anche, prendiamo spunto da qui, nel ricordo del nostro fratello Umberto, che davvero abbiamo sentito come un maestro per molti di noi, per quel che riguarda la conoscenza del mistero di Cristo, attraverso l'amore per la Scrittura, che ci insegna, ci dice tante cose sul mistero di Cristo. E perciò, con grande gratitudine, con affetto, vogliamo in questa Eucarestia ricordare particolarmente lui, Don Umberto, pregare per lui. Vogliamo ricordare anche un'altra persona, Manno, Ermanno Dossetti, fratello di Don Giuseppe, a 10 anni, anche lui morto in questo giorno.
Prima lettura dal libro della Genesi, capitolo 9, i versetti dall'8 al 15. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne. E non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 3, i versetti dal 18 al 22. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello Spirito. E nello Spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio. Dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Parola di Dio.
Al Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Parola del Signore.
Ecco, all'inizio abbiamo ricordato un pensiero, un'intenzione di preghiera, l'intenzione della nostra preghiera di oggi, che viene detta nella colletta, crescere nella conoscenza del mistero di Cristo. Vogliamo leggere le letture di oggi anche cercando appunto di cogliere quello che le letture ci possono insegnare, quello che la parola di Dio oggi ci può dire intorno al mistero di Cristo, cosa possiamo cogliere. I diversi aspetti del mistero di Cristo, di Gesù, del quale la seconda lettura, la lettera di Pietro, la prima lettera di Pietro, dice alcune cose, e anche il Vangelo. Due letture precedute dal tratto della Genesi, nel quale al centro troviamo un'alleanza che Dio pone fra sé e tutti gli uomini, un'alleanza che è una promessa da parte di Dio di non distruggere più ogni carne, di trattenersi dal distruggere ogni carne. Sappiamo, questa pagina viene alla fine del racconto del diluvio, nel quale troviamo Noè che salva se stesso e 8 persone, salva il mondo, dà la possibilità al mondo di continuare perché è un giusto. E sappiamo che appunto, se andiamo a leggere, che questo brano viene dopo. Effettivamente, e così sarà anche in un testo che leggeremmo se andassimo a leggere i testi dei primi capitoli della Genesi, anche quando troveremo il racconto della torre di Babele. Dio si trattiene dal distruggere, comincia a mantenere la sua promessa, e così sarà per tutta la storia della salvezza, che inizierà con Abramo, con la promessa che Dio fa ad Abramo, della discendenza in particolare, che arriverà fino attraverso Israele e con Israele, attraverso Gesù nella sua pienezza, nella sua realizzazione. E questa alleanza, questa promessa di non distruggere più ogni carne, ma di rispettare la vita che egli stesso ha creato. Questa è la prima promessa che troviamo, la prima parola. Poi abbiamo la lettera di Pietro, la prima lettera di Pietro, che ci dice alcune cose intorno a Gesù, a Cristo, innanzitutto, che è morto, nel versetto primo, che è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Morto una volta sola per i peccati. Ci parla di questo, del sacrificio di Gesù, di un sacrificio perfetto, compiuto una volta per sempre, perché è perfetto, è completo, e che dà la possibilità all'uomo di essere ricondotto a Dio. Per ricondurvi a Dio, dice la lettera di Pietro, messo a morte nel corpo, la morte nella carne, e reso vivo nello spirito, parla probabilmente, questa è un'interpretazione, della resurrezione di Gesù. Messo a morte nel corpo, parla del suo sacrificio, reso vivo nello spirito, la sua resurrezione, la sua entrata, il suo ingresso, per così dire, nel mondo dello spirito, nel mondo di Dio, non più dominato dalle passioni, dalla caducità, ma completamente dominato dallo spirito di Dio. E ci dice anche altre cose, ci dice che egli ora, l'ultimo versetto, è alla destra di Dio, e ci dice che la resurrezione, che la morte e resurrezione di Gesù lo ha posto alla destra di Dio, dopo aver ottenuto su ogni sovranità, su ogni principato, su ogni potestà. E da qui ci dice anche la lettura quello che è il dono per noi del battesimo, di cui parla nella parte centrale, con una descrizione davvero bella, che è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza in virtù
della resurrezione di Gesù Cristo, quello che ha ottenuto a noi finché non arriveremo. Il battesimo, che è la possibilità di una invocazione di salvezza con buona coscienza. Così ci viene descritta la seconda lettura. Poi abbiamo il Vangelo. Il Vangelo, le tentazioni che Gesù subisce nel deserto subito dopo il battesimo, e Marco, come abbiamo letto i sinottici, abbiamo notato, è diverso da Luca e da Matteo, che raccontano le tre tentazioni a cui è sottoposto Gesù. Marco non le contiene, Marco non le racconta. Marco ci dice che Gesù è stato spinto nel deserto, anche gli altri evangelisti lo raccontano, e nel deserto rimane 40 giorni tentato da Satana, e stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. In Marco sottolineerei questo aspetto, l'importanza del deserto, della tentazione, anche per Gesù. E la tentazione, la prova, e il deserto sono stati importanti anche per Israele. Nell'Antico Testamento, nei racconti della storia della salvezza, ricordiamo i 40 anni nel deserto, dall'uscita dall'Egitto, il popolo messo alla prova, i 40 anni nel deserto, ma ricordiamo anche altri brani, per esempio Osea, nel quale si dice che Dio riporterà Israele nel deserto per rinnovare il suo rapporto nuziale con Lui. E l'importanza quindi del deserto come luogo preferito, luogo davvero particolare per quel che riguarda il rapporto di Israele con Dio. E Gesù va nel deserto, figura e rappresentante di Israele, e questa volta ci viene sottolineato dal brano il modo perfetto con cui Gesù sopporta la tentazione. Non ci viene detto nulla, ci viene detto dagli altri evangelisti, ma lo dobbiamo supporre anche qui, il modo perfetto col quale Gesù vive questi 40 giorni nel deserto. E da qui, per l'evangelista, nasce l'annunzio. L'annunzio che Gesù porta a Israele, a tutta la Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, l'annunzio di Dio. Qual è questo annunzio di Dio? Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Questo è, se vogliamo, pensato questo, poi concludo, e anche possiamo leggere con queste parole il modo con cui si adempiono anche per Gesù le parole che troviamo all'inizio, poco sopra, il racconto delle tentazioni nel deserto, nel Vangelo di Marco, cioè le parole in particolare di Isaia che vengono riprese da Marco a capo di tutto il suo Vangelo, nel quale si dice, viene ripresa la profezia, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E così è stato, possiamo pensare, anche per Gesù. Gesù non solo proclama questa lettura per Israele, per tutti gli uomini, ma la vive. Gesù, con la sua sottomissione, perché è spinto dallo Spirito nel deserto, con la sua sottomissione al disegno di Dio, prepara le vie del Signore, le vie di Dio, per raddrizzare i nostri sentieri. Dunque è una proclamazione che Gesù fa, vivendola in prima persona e adempiendola in prima persona, e adempiendola, e così ci dà la possibilità anche a noi di poter viverla nella convinzione e nella fede che siamo accompagnati sempre da Gesù da questo Gesù che sopporta la tentazione, che vive i 40 giorni nel deserto con le bestie, con le fiere, come dice il Vangelo, e gli angeli lo servivano. Come è stato per Gesù, così è anche per noi. Questa è la fede che vogliamo ricavare da queste letture, da questo Vangelo, dal mistero di Cristo che oggi ci viene presentato in alcuni aspetti dalle letture.